E quindi ritorniamo al libro dei Proverbi, la lettura che ci tiene impegnati ormai da alcuni mesi, è una lettura certamente non comoda, per cui bisogna che riprendiamo il cammino con un poco di slancio e ci aiutiamo per questo. Approfittando anche certamente degli impulsi che abbiamo tratto dalla celebrazione della Pasqua, che certamente non è mai un'occasione che ci lascia indifferenti. Dunque, abbiamo letto 15 capitoli, quindi abbiamo un lungo tratto di strada ancora da compiere. Tu non hai una Bibbia?
No,
è perché noi facciamo altro che leggere il testo, sai, quindi se no uno non si diverte, no? come andare a giocare a tennis senza racchette, dice non sono divertito,
porta la racchetta, no?
Allora già, la prossima volta porta la racchetta.
Quindi siamo alle prese con la grande raccolta salomonica cosiddetta, dal capitolo 10 fino al capitolo 22, diciamo i primi 9 capitoli, che appartengono a una fase molto più avanzata nello sviluppo della tradizione sapienziale, ma sono state collocate all'inizio nella redazione di questo scritto, e quindi dal capitolo 10 detti, le sentenze, gli insegnamenti si succedono in maniera che sembra assai caotica. In realtà pian piano riusciamo a intravedere certe connessioni, un certo filo conduttore e anche a ricostruire dei piccoli itinerari, sempre parziali, non definitivi. D'altronde l'insegnamento sapienziale non vuole essere espressione di un magistero che offre dei contenuti di valore assoluto e definitivo, è un magistero, se così vogliamo definirlo, che accompagna il cammino, la ricerca, il discernimento di chi ha le prese con la realtà della vita e di chi affronta la propria vocazione alla vita rendendosi conto di quanto le congiunture dell'esistenza umana siano incerte, condizionate da variabili non sempre prevedibili, anzi normalmente motivo di sorprese, di incertezze. Le relazioni sono affidate a degli sviluppi nello spazio e nel tempo che assumono fisionomie originali a seconda delle vicende. Dunque, un insegnamento che ci accompagna nel contesto di una ricerca che non è mai esauriente, non è mai definitiva, non è mai assoluta, ma siamo costantemente rimandati al discernimento del mistero che è il riferimento che contiene in sé e in qualche modo conferisce un significato di valore vitale a tutte le altre relazioni. La relazione con il mistero contiene tutte le relazioni, e le relazioni sono le modalità da cui non si può prescindere per realizzare la vocazione alla vita. La vita sta nelle relazioni, quante volte l'abbiamo constatato, ma il timore del Signore è il principio della sapienza, è il principio di quella ricerca che attraverso le molteplici relazioni che danno forma alla nostra esistenza umana ci consentono di intraprendere il cammino, sempre condizionato da tutti i limiti di cui già sappiamo, ma quel cammino che realizza con soluzioni sempre approssimative, ma comunque motivo per procedere ulteriormente nella ricerca, la nostra vocazione alla vita. La nostra vocazione alla vita, nelle relazioni, ma nel contesto di una ricerca che affronta tutte le modalità particolari di attuazione del nostro cammino nel contatto con l'ambiente che ci circonda, gli altri, noi stessi, il tempo da cui siamo misurati, lo spazio nel quale siamo collocati, ed ecco tutto si inserisce nel contesto di quell'apertura fondamentale dell'animo umano che la tradizione sapienziale chiama timore del Signore, il sentimento del mistero, l'apertura del cuore umano alla relazione con ciò che sempre e dappertutto è gratuitamente messo a nostra disposizione per imparare a vivere. Per imparare a star nelle relazioni, per imparare a consumare la nostra esistenza umana nella avventurosa ricerca di soluzioni che, per quanto appaiano lì per lì faticose, qualche volta drammatiche, sono le relazioni che strutturano la nostra stessa vocazione alla vita. Ed ecco, noi leggevamo 15 capitoli, abbiamo letto fino al capitolo 15, te l'ho dato con caramella? No.
No.
Era in ritardo.
Traffico.
Pazienza.
No, non ti preoccupare. C'è anche a me.
Va bene, va bene. Scherzo. Dunque, alla fine del capitolo 15 leggevamo alcuni richiami alla opportunità, in base al percorso già compiuto, ed è rispuntato qui in maniera interessante, direi incoraggiante per noi, il fatto che siamo richiamati all'apprezzamento necessario per quella scuola sapienziale che ha un valore particolarmente prezioso. Dire scuola sapienziale non vuol dire necessariamente scuola nel senso dell'istituzione didattica, vuol dire tradizione, vuol dire inserimento in un contesto che ci rende interlocutori di quella che è stata la ricerca sviluppata da altri nella continuità delle generazioni, ma questo anche nella condivisione delle esperienze, nel confronto vicendevole, scuola sapienziale, ripeto, non nel senso istituzionale del termine, ma la grande conversazione all'interno della quale l'esistenza umana di ciascuno di noi prende forma approfittando di questo costante confronto vicendevole. Infatti, se voi ricordate, fine del capitolo 15, versetti 31, 32, 33, l'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi, dunque l'inserimento in un contesto che qui sembra configurato come una specie di senato di personalità autorevoli. In realtà non c'è bisogno di andare a pensare a chissà quali personaggi straordinari, ecco, la messa a confronto con naturalmente l'implicita opportunità da riconoscere ai rimproveri che in questo confronto si possono ricevere. Inevitabilmente, in un modo o nell'altro, si sperimentano ammaccature, incertezze, contrarietà, ma è quel che ci colloca in modo sempre più opportuno, positivo, fecondo, al nostro posto nella nostra vocazione alla vita. E infatti, dice il versetto 32, chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, e chi ascolta il rimprovero acquista senno, dove il senno è il lev. E il lev, come ricordate, tante volte l'abbiamo incontrato, è il cuore. il cuore, come traduciamo solitamente questo termine, ma che nelle pagine che stiamo leggendo quasi sempre tradotto questo stesso termine con mente o animo oppure senno, ecco, in questo caso, ma è la partecipazione interiore alla ricerca del cammino, non è un dato empirico che si realizza nelle sue espressioni operative. La vita implica un coinvolgimento radicale dell'intimo, una partecipazione profonda di tutto quello che è il mondo interiore. Infatti chi ascolta il rimprovero acquista cuore, il cuore si apre, il cuore si allarga, e d'altra parte il timore del Signore, come sappiamo, e da un pezzo ormai ne siamo consapevoli, è il sentimento del mistero che apre in maniera sempre più libera e disponibile lo spazio interiore del cuore umano. E infatti, ecco, l'ultimo versetto del capitolo 15 che leggiamo prima di Pasqua: il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Vedete che siamo rimandati qui a questo termine, anavà, che altre volte è opportuno tradurre come povertà. Anav, il povero, anavim, sono i poveri. Prima della gloria c'è la anavà. È così che si concludeva il capitolo 15. Quella povertà, vedete, che fa tutt'uno con la prerogativa qualificante di quel timore del Signore di cui qui si parla e di cui noi stiamo parlando da un pezzo, già nel versetto 33, il timore del Signore è una scuola di sapienza, e vedete, è quella disponibilità interiore di affidamento, di consegna, che man mano apre nel cuore umano lo spazio che diventa il luogo in cui le relazioni vitali assumono la forma autentica nel discernimento della gratuità, man mano che ci si apre alla relazione con ciò che è gratuitamente donato da quella sorgente da cui tutto proviene, il mistero con il quale noi siamo in relazione proprio strutturalmente, radicalmente, il mistero del Signore, il Dio vivente, la presenza che ci avvolge. E dunque, vedete, questa apertura del cuore umano, questa disponibilità che si fa sempre più radicale, sempre più capiente, sempre più sciolta, sempre più libera, sempre più disponibile, questa apertura del cuore umano si chiama povertà. E dunque quella povertà che diventa veramente la premessa essenziale di ogni autentico itinerario di discernimento circa la nostra vocazione alla vita. Non per niente, vedete, nella predicazione di Gesù, beati i poveri, questa beatitudine, questa è la beatitudine. La beatitudine è dei poveri nello spirito, sono gli anavim. Dove vedete quella beatitudine non si definisce in rapporto a una vicenda di carattere, socio-economico. Questo è un particolare della situazione che non può essere trascurato, ma è un particolare. Il dato essenziale di quella beatitudine è che dalla povertà di cui si parla, e Gesù è perfettamente inserito nella tradizione sapienziale, da quella povertà dipende la positiva attuazione della vocazione alla vita. Allora siamo nel capitolo 16, vediamo di non perdere tempo, anche se ho già perso un quarto d'ora, per tornare indietro. Ma ripartiamo. E qui vedete, capitolo 16, abbiamo a che fare dapprima con una serie di detti, di proverbi, come si dice col termine tecnico, dal versetto 1 al versetto 7, nei quali, fateci caso, puntualmente compare il nome del Signore. Il nome del Signore è presente occasionalmente, ma adesso vedete in questa sequenza di insegnamenti l'attenzione è espressamente rivolta alla presenza del Signore e alla sua iniziativa, l'iniziativa di colui che è l'interlocutore per eccellenza, è il vero interlocutore, è nella relazione con il Signore che si inseriscono, si strutturano, man mano si illuminano e man mano anche si intrecciano e si coordinano tra di loro tutte le altre relazioni. Allora leggiamo. All'uomo appartengono i progetti della mente, notate qui ancora il termine cuore, lev. Ma dal Signore viene la risposta, dunque l'iniziativa è del Signore, c'è una iniziativa umana che si esprime con varie forme progettuali, pensieri, slanci, i fervori, le dinamiche dell'animo, è vero, il nostro maestro ne tiene perfettamente conto, ma tutto quello che possiamo sperimentare come iniziativa che proviene dall'intimo della nostra condizione umana si confronta necessariamente, anzi in modo urgente e determinante, con l'iniziativa del Signore, l'iniziativa che muove tutto. Da lui viene la risposta. E allora di seguito, tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi, ma chi scruta gli spiriti è il Signore. Dunque, vedete qui l'antico maestro, così siamo abituati a identificare l'anonimo autore da cui riceviamo questi insegnamenti. Stiamo leggendo il libro dei Proverbi. Sì. Ciao, auguri.
Scusate, siamo stati un po' buoni con il Signore.
C'era un matrimonio, diceva.
C'era un matrimonio in chiesa, sì. E tutto perso.
Sì, era aperta l'altra porta.
Sì, ce l'ha aperto Don Antonio Morcavallo, che si trovava là di passaggio con le chiavi.
Era aperta.
E poi ci ha aperto lui.
Scusate, no, va bene. Capitolo 16. Va bene. Ecco, il versetto 2 stavamo leggendo, vedete questo costante confronto tra quella iniziativa che muove dall'intimo umano come ricerca di strade da percorrere, le strade dell'uomo, e d'altra parte, ecco, come tutti i movimenti interiori sono in realtà visitati da quella iniziativa misteriosa più che mai mediante la quale il Signore è l'interlocutore, il Signore che scruta gli spiriti, scruta le tensioni, i movimenti, i pensieri e gli affetti, le dinamiche dell'animo umano. E insiste ancora il versetto 3, affida al Signore la tua attività. Qui l'insegnamento assume la forma di una esortazione, di un incoraggiamento. Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. Ecco, qui vedete il versetto 3 ci richiama urgentemente a consegnare ogni nostra capacità di discernimento, di decisione, di ripensamento, interpretazione circa le relazioni necessarie per la vita, e questo naturalmente nel contesto evolutivo dell'esistenza umana. Un conto è quello che avviene in un infante, in un bambino, in un giovane, in un adulto, in un anziano, ma questo mondo interiore affidato, consegnato, in modo tale che sia l'iniziativa del Signore a trovare riscontro nella libera risposta della nostra esistenza umana. I versetti seguenti ancora, vedete, dal versetto 4 al versetto 7, ripropongono puntualmente in ogni versetto il nome del Signore. Ripeto quello che già vi dicevo, è un fenomeno piuttosto interessante. Qui all'inizio del capitolo 16, in questa sequenza di insegnamenti, l'attenzione esplicita dedicata a colui che è l'interlocutore primario, a colui che è la sorgente di quegli impulsi a cui è opportuno più che mai aderire per intraprendere il cammino della vita, con dei rischi naturalmente alternativi, che sono quelli di percorrere strade devianti, strade impervie, strade che espongono a contraddizioni che assumono aspetti variamente minacciosi, ma adesso vedete dal versetto 4 non soltanto l'iniziativa di colui che è l'interlocutore primario, ma la relazione con quella presenza che esercita una potenza attrattiva. È non solo necessario riconoscere a lui l'iniziativa, ma in lui la finalità. Infatti leggo il versetto 4: il Signore ha fatto tutto per un fine, anche l'empio per il giorno della sventura. Già, vedete, l'empio per essere condannato, ma non la mettete in termini così giudiziari o moralistici. Questo è un aspetto della questione che l'antico maestro non considera particolarmente importante. Quel che è certo è che anche per il cosiddetto empio c'è una strada da percorrere, e comunque vedete il Signore, versetto 4, è colui che si manifesta come non soltanto l'interlocutore che prende l'iniziativa, ma l'interlocutore che attrae a sé. E qui naturalmente la questione, senza formulare sentenze precise e rigorose, questa attrazione coinvolge anche l'empio nel momento in cui è esposto a quelle vicende che provocano deviazioni, contraddizioni, smarrimenti, ripiegamenti. Ci sarà un'attrazione anche per questo è un discorso che rimane aperto. E rimane aperto, vedete, una prospettiva che è massimamente fiduciosa nella relazione con il mistero che ci avvolge dall'inizio e che ci attende come risoluzione finale. Come dire, vedete, che per l'empio non c'è un altro fine, non c'è un'altra meta, non c'è un altro traguardo. Comunque per nessuna creatura umana c'è un'altra finalità che non sia quella di ritrovarsi coinvolti nella relazione con il mistero che ci attrae con inesauribile puntualità. E di seguito qui il versetto 5 dice: è un abominio per il Signore ogni cuore superbo. Certamente non resterà impunito, vedete, qui ancora una volta abbiamo a che fare con il mistero che esercita quella funzione attrattiva di cui cui si parla qui e su cui io ho insistito a modo mio qualche momento fa. E vedete, è questa forza di attrazione che comporta inevitabilmente un'alternativa tra il precipizio, dove il cuore superbo resta intrappolato in un abisso si prospetta come lo smarrimento della strada della vita, e invece ecco quella corrispondenza alla iniziativa gratuita del Dio vivente che conferisce progressivamente e in modo sempre più coinvolgente leggerezza, agilità, disinvoltura, libertà, gratuità al cammino della nostra esistenza umana. E allora il versetto 6 aggiunge: con la bontà e la fedeltà si espia la colpa e con il timore del Signore si evita il male. Ancora una volta, vedete, prospettiva, d'altronde siamo in continuità con quell'invito nel versetto 3, affida, consegna questa prospettiva di impoverimento, diceva già l'ultimo versetto del capitolo 15, quella povertà su cui abbiamo riflettuto poco prima, la povertà che per Gesù è il principio della beatitudine, e dunque è proprio in questo progressivo impoverimento del nostro vissuto e questa progressiva espropriazione rispetto a qualunque pretesa di autonomia, la superbia, a qualunque presunzione di autosufficienza, a qualunque volontà di autoregolamento, di autodefinizione, di autoreferenzialità, per dirla con un'espressione di uso comune e corrente, e dunque è in questo impoverimento che in realtà, ecco qui, vedete, con la bontà e la fedeltà si espia la colpa e la positività della nostra vocazione alla vita acquista vigore, acquista gratuità, bontà, fedeltà, acquista leggerezza, il timore del Signore, motivo per evitare il male. La vita si dispiega in maniera sempre più aperta alle relazioni, sempre più disponibile all'accoglienza, ma sempre più pronta a riconoscere il valore gratuito di tutto ciò che nella creazione di Dio è dono da accogliere e apprezzare come riferimento benefico per progredire nel cammino. E il versetto 7 allora dice: quando il Signore si compiace della condotta di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Vedete che c'è ancora una volta questa attenzione ai nemici che sono coinvolti. Nemici, sappiamo bene, non si tratta per forza di un esercito con i carri armati. Qui nemici sono esattamente quelle situazioni di ostacolo, di inceppamento, di chiusura, di inganno, di ripiegamento. Ciò che nella nostra esistenza umana man mano sperimentiamo come un ostacolo alle relazioni, alla positività delle relazioni, per cui la nostra vocazione alla vita è destrutturata, è frantumata. Sì, allora i nemici, sì, ma quando il Signore si compiace della condotta di un uomo, vedete, riconcilia con lui, che ho usato una forma del verbo shalom, shalom è la pace, come sapete. E dunque, vedete, questo progressivo immergersi nella relazione con la presenza misteriosa che ci attrae e che ci espropria nel momento stesso in cui ci apre a una molteplicità, una totalità di relazioni riconciliate. e riconciliazione, vedete che investe anche i nemici. Anche i nemici sono addomesticati, anche gli ostacoli sono resi occasioni positive di crescita. D'altronde vedete il grande disegno della storia della salvezza, anche la morte obbedisce ormai alla vittoria di quella che era da sempre l'iniziativa originaria e che adesso si prospetta come la finalità definitiva e ricapitolativa di tutto nella pienezza di quel disegno che altrove si chiama il regno. Beati i poveri perché di essi è il regno. Il regno è la sapienza. Non per niente adesso abbiamo a che fare con l'insegnamento di Salomone, che è il sapiente per antonomasia, che è il sovrano, che è il re, che ci sia una connessione diretta tra sapienza e regalità, indipendentemente dal fatto che uno porti in testa la corona o abbia quella buffa fisionomia dei sovrani, per quello che ne abbiamo esperienza noi, che girano con tutte quelle medaglie al petto, e insomma queste cose qua non c'entrano niente, o quelli che comandano, ma è la regalità nel senso pregnante del termine, nel senso di quella disponibilità alle relazioni gratuite che realizza la vocazione alla vita. E c'è di mezzo il timore del Signore, la povertà è regale, dunque, certo, questo lo sappiamo già per altra via, e guarda caso, adesso, dal versetto 8 in poi, soprattutto dal versetto 10, vedete che ricompaiono dei detti che hanno a che fare esattamente con la figura del re. Il re come sapiente, il re non tanto come colui che comanda, il re come colui che esercita in pienezza la responsabilità di colui che nella povertà gusta il beneficio della vocazione alla vita, e la vocazione alla vita si realizza in quanto è intrinsecamente promozione attraverso la molteplicità e la totalità della promozione della vita altrui. E allora leggo i versetti 8 e 9 intanto. Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia, affermazione questa che è già comparsa altrove, e il versetto seguente: la mente dell'uomo, dove la mente è sempre il cuore, la mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. È una ricapitolazione di quel che leggevamo nei versetti precedenti, da 1 a 7, per arrivare al versetto 10, adesso una sequenza di detti, come già vi ho preannunciato, che esplicita il valore di quella funzione regale che apparentemente, stando al significato immediato dei termini, spetta al cosiddetto sovrano, ma qui in realtà è la regalità, come ripeto ancora, di chi procede, cresce, matura nel cammino della ricerca sapienziale. Infatti, versetto 10: un oracolo è sulle labbra del re, in giudizio la sua bocca non sbaglia. Dove vedete il re parla, pronuncia un oracolo, una sentenza, un giudizio, e vedete il re non è colui che comanda, ma è colui che è in grado di offrire la testimonianza di un linguaggio che serve a interpretare gli eventi, a interpretare la realtà complessa, qualche volta apparentemente penosa, drammatica, mortificante, una parola che illumina, una parola che chiarifica, una parola che interpreta. Dunque non è il comandante, neanche il magistrato, è sovrano, è re, e in quanto è andato maturando nell'elaborazione di un linguaggio che diventa criterio di interpretazione degli eventi a beneficio di tutti coloro che entrano nella possibilità della relazione con lui. E dunque insiste, versetto 11, la stadera e le bilance giuste appartengono al Signore, sono opera sua tutti i pesi del sacchetto. Già, una delle prerogative tra l'altro del re nel mondo antico, e non solo, ancora oggi, chi stabilisce le misure, no? C'è un'autorità superiore. Allora i pesi, le unità di misura, ecco, questo è fondamentale per il commercio, per le relazioni, per l'edificazione sociale. Allora qui dice che la stadera e la bilancia.
La bilancia non sono la stessa cosa, la stadera non è una bilancia.
La stadera è
una cosa che si. Sono quei due piatti. Giuste appartengono al Signore, sono opera sua tutti i pesi del sacchetto, questo è un prolungamento di quanto leggevamo nel versetto precedente. Il re è il re che garantisce attraverso la elaborazione del linguaggio garantisce l'impegno di calibratura per quanto riguarda il peso delle parole nella comunicazione, perché nella comunicazione cresce la vita di tutti i soggetti implicati, che poi è una crescita sociale. E allora oggi noi siamo in un mondo in cui si abusa a tal punto delle parole, quanto pesano le parole, che ecco, e infatti vedete, siamo alle prese con dei sovrani folli, impazziti, non sanno neanche quello che dicono, ma i nostri governanti non sanno quello che dicono, e ce lo diciamo così, in privato. Fatto sta che qui di seguito, il versetto 12, è in abominio ai re commettere un'azione iniqua, perché il trono si consolida con la giustizia. Qui nel versetto 12 ricompare un termine che abbiamo incontrato tante volte, termine giustizia, tzedakah. Tzedakah è la giustizia come capacità di, come dire, riconoscimento della debolezza altrui e la capacità di valorizzare la debolezza altrui. Non è giustizia nel senso a cui siamo assuefatti noi. Tant'è vero che lo stesso termine nell'ebraico più sviluppato ha lo stesso significato che elemosina, tzedakah, l'elemosina, ma è l'attenzione dedicata alla debolezza altrui in modo tale da poter intervenire perché la relazione non sia di dominio sulla presenza altrui, ma sia una relazione che promuove e che favorisce il confronto e la corrispondenza. Dunque il trono si consolida con la giustizia. Dunque non è esercito del potere in quanto dominio dall'alto, ma in quanto è promozione della debolezza. E dunque delle labbra giuste si compiace il re e ama chi parla con rettitudine. Dunque ci risiamo, vedete qui questa attenzione al linguaggio che qui viene dall'antico maestro, viene messa, attenzione al linguaggio, in connessione con il gusto. Il re si compiace. Vedete, il re non è un tecnico, un amministratore, non è un sovrano che domina, come già abbiamo constatato, e in questa ricerca di elaborazione di un linguaggio che sia tale da favorire con la gratuità necessaria, in modo veramente equivalente a una fecondità vitale, la relazione con gli altri, vicini, lontani e anche in dimensioni molto ampie, o comunque in dimensioni anche molto limitate, importa poco, ma lui dice qui, nel versetto 13, che in questo esercizio il re trova compiacimento, si diverte, gli piace, è contento, fa festa, gli dà gusto, il gusto di vivere. E il gusto di vivere, vedete, non semplicemente perché batte il cuore, certamente i polmoni respirano, sì, il gusto di vivere in quanto la vita qui si configura come ricerca di relazioni, ed è una ricerca, vedete che qui sembra proprio sciolta rispetto a ansie, preoccupazioni, affanni, volontà di conquista, di controllo, di dominio, nei vari ambiti che bisogna attraversare per camminare nella vita, il gusto di vivere. E infatti ama chi parla con rettitudine, certo, e di seguito adesso il versetto 14, l'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà. Qui vedete, adesso viene presa in considerazione l'ipotesi di un impatto con ostacoli, ostilità, incomprensioni che diventano motivo di quella ripercussione nell'animo umano che si chiama collera. E qui vedete la collera del re messaggera di morte, non tanto perché il re si è arrabbiato, adesso ne fa fuori qualcuno o condanna a morte questo o quell'altro, ma perché è la vocazione alla vita che è compromessa, e la vocazione alla vita invece è proprio funzionale a promuovere la vita altrui. E allora se il re va in collera è messaggero di morte, ma perché il re è andato in collera? Questo adesso è un discorso che deve essere ulteriormente chiarito. Intanto dice l'uomo saggio la placherà, quella collera è transitoria, è un fenomeno incidentale che si colloca all'interno di un cammino dove, vedete, e l'uomo saggio placherà la collera. L'uomo saggio non resterà prigioniero della collera. L'uomo saggio non troverà nella collera l'ispirazione positiva per proseguire nel cammino della vita, che sarebbe in questo caso addirittura un cammino che diventa causa di morte, esclusione, cancellazione della presenza altrui. E allora il versetto 15: nello splendore del volto del re è la vita, il suo favore è come nube di primavera. Già qui l'attenzione al volto, e il volto è sacramento dell'invisibile, sorgente di tutte le relazioni che sta nel cuore umano, è il volto, e quindi lo splendore del volto, la trasparenza del volto, è la vita, dunque, ma è tutta quella maniera di stare al mondo che a partire dal cuore è orientata alla relazione con l'ambiente circostante, e dove è quel volto trasparente motivo di incoraggiamento per valorizzare ogni altra presenza con cui questo personaggio ha a che fare. Il suo favore è come nube di primavera. Nube di primavera è la pioggia, e se non piove di primavera siamo rovinati. Ecco, queste delle piovere in primavera, ecco, finalmente piove, se no prossimamente non pioverà più, e così di seguito. Versetto 16. È molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento. Sembra quasi che oro e argento siano, espressione di quel patrimonio che compete normalmente a un re, normalmente, ma qui sappiamo bene che appunto la regalità è da intendere in ben altro modo. L'esercizio della sapienza è regnare. E allora il versetto 17, ecco qui tre versetti che leggiamo di seguito, dove il riferimento che si ripropone è dato dall'attenzione alla strada. La vita è itineranza, la vita è cammino, questa è una constatazione che abbiamo già acquisito dall'inizio della lettura di questo libro. Tutta la ricerca sapienziale è pellegrina, è ricerca viandante, dunque la strada, ecco qui il versetto 17, la strada degli uomini retti è evitare il male, conserva la vita chi controlla la sua via, la sua strada. La sua strada. Dunque, strada, non c'è dubbio, non si può pensare, ipotizzare o pretendere di gestire la vocazione alla vita senza mettersi sulla strada, senza accettare i condizionamenti, i limiti, le dimensioni proprie della strada, nello spazio, nel tempo. Dunque, tutto quel che nella strada significa variazione di scenari, di orizzonti, di incontri, di esperienze, è certo, non si può imparare a vivere se non si sta sulla strada. Dopodiché, versetto 18, prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero, qui vedete è la strada interrotta. Quando qui si parla di rovina si intende un precipizio, e quando si parla di caduta si intende per l'appunto quell'inciampo. Può esserci di mezzo un ostacolo, che normalmente si chiama scandalo, è un impatto con una situazione che determina una sosta, un rallentamento, forse addirittura un blocco, forse addirittura un ripiegamento, un arretramento, e dunque qui si prospetta nella necessità di star sulla strada anche la disponibilità ad affrontare gli ostacoli che tutto questo comporterà. E allora il versetto 19, è meglio abbassarsi con gli umili, e vedete qui ritornano i poveri, Yanavim, che spartire la preda con i superbi. Dunque, qui viene dato come criterio in base al quale verificare se siamo sulla strada o meno. Ma stiamo camminando o no? Stiamo camminando o stiamo invece arretrando, stiamo invece precipitando, stiamo invece scivolando, stiamo invece sostando, parcheggiati chissà dove e chissà come, ma stiamo camminando, ecco, criterio per verificare tutto questo, quale attenzione ai poveri. È meglio abbassarsi verso i poveri, gli umili, che spartire la preda con i superbi. Quello che qui si dice spartire la preda con i superbi è lo stesso che assumere un comportamento per cui non si cammina, per cui ci si appropria della posizione acquisita, si recinta uno spazio o addirittura un patrimonio, patrimonio non solo di beni materiali ma anche di beni sociali e così via. Di seguito, versetto 20, ecco qui, chi è prudente nella parola troverà il bene, chi confida nel Signore è beato. Vedete che qui, adesso in una breve serie di versetti, quattro insegnamenti fino al versetto 24, abbiamo a che fare con una ricostruzione ancora una volta emblematica di quello che è il circuito antropologico, per dirla così, con un'espressione un po' solenne che però è molto semplice. E tutto comincia, vedete, nella nostra vocazione, nella vita, dall'ascolto di una parola. Quando qui si parla di parola, chi è prudente nella parola è parola ascoltata, è soltanto prudente nella parola detta, ma qui è la parola ascoltata, notate bene, eh? Chi confida nel Signore è beato, il Signore parla. Dunque tutto ha inizio dall'ascolto, tutto dipende dall'ascolto di quella parola mediante della quale il Signore parla, il Signore chiama, il Signore è il protagonista, è la sorgente di quel dono che ci chiama alla vita. Ecco, parola ascoltata. Dopodiché dice, sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente, la mente e il cuore. Dunque, l'ascolto della parola, vedete, che prende dimora nell'intimo. Il linguaggio dolce aumenta la dottrina. Dunque tutta dottrina qui intesa come la rielaborazione di quel linguaggio è una prerogativa ancora una volta di quell'ascolto interiore che apre lo spazio nel silenzio, nel gusto di una dolcezza che ha tutte le caratteristiche di quella che è l'esperienza primaria dell'amore. L'amore come deposito interiore di una parola ascoltata. L'amore come intima consapevolezza di essere gratuitamente interpellati, gratuitamente identificati. C'è una presenza che ci conferisce un dono che nella sua gratuità definisce esattamente la nostra realtà personale nella intimità più profonda di noi stessi. Vedete che imparare ad ascoltare significa imparare ad amare, significa imparare ad accogliere progressivamente e in modo sempre più radicale quella iniziativa che mi definisce come destinatario di un dono d'amore e quindi interlocutore in una relazione d'amore. E allora, ecco, vedete, il linguaggio dolce aumenta la dottrina, fonte di vita è la prudenza per chi la possiede, castigo degli stolti è la stoltezza, dove adesso vedete qui il versetto 22 allude a quello che è l'itinerario che man mano la nostra esistenza umana intraprende quando accoglienza nell'intimo e nel silenzio dell'ascolto di una parola d'amore diventa man mano progetto d'amore, diventa man mano risposta d'amore, diventa man mano l'ispirazione che qualifica tutte le relazioni che man mano affrontiamo nel cammino della vita. Fonte di vita è la prudenza, perché la prudenza, castigo degli stolti è la stoltezza, dove stoltezza qui è la rinuncia. La rinuncia a quella storia d'amore che è il programma costitutivo di ogni vocazione alla vita. E allora una mente saggia rende prudente la bocca, dove mente, vedete, di nuovo è il cuore. Un cuore saggio rende prudente la bocca e sulle labbra aumenta la dottrina, no? Più che dottrina, qui c'è la persuasione, dove vedete qui i versetti che si succedono man mano sviluppano quel certo circuito antropologico di cui vi parlavo, dall'ascolto, da quella intima consapevolezza di essere oggetto di una scelta d'amore, il pensiero, il progetto, la parola, la risposta, l'itinerario di una vita che diventa parola mirata a promuovere relazioni gratuite nell'autenticità dell'amore. Sulle sue labbra aumenta non la dottrina, dottrina per noi è un fatto professorale, è la capacità di coinvolgimento, è la persuasione, è la relazione come corrispondenza, come interscambio, come comunione. Favo di miele sono le parole gentili, dolcezza per l'anima e refrigerio per il corpo. E qui vedete il versetto 20-24, in qualche maniera il nostro maestro descrive come la vocazione alla vita giunge a un certo livello di maturità, sempre approssimativo livello, ma un certo livello di maturità, come favo di miele, ecco, questo modo di stare al mondo che produce messaggi, quando si dice parole si intende anche opere, si intende impegni, si intende responsabilità, sono testimonianza inconfondibile di come la vita funziona e funziona in modo pieno e maturo in quanto è partecipazione a una storia d'amore. Favo di miele sono le parole gentili, dolcezza per l'anima, refrigerio per il corpo, dove il corpo implica tutto l'impianto delle relazioni. Allora, di seguito, guardate, vado di corso, arrivo alla fine del capitolo perché non ne posso più di stare. Versetto 25, andiamo di seguito. C'è una via che pare diritta a qualcuno, ma sbocca in sentieri di morte. Di nuovo qui è la strada della vita. E vedete qui il nostro maestro ci tiene a precisare che comunque tribolazioni non mancano, non è che uno può illudersi, ma sono tribolazioni che esse stesse sono da affrontare per scoprire come sono da attraversare nella continuità con quella vocazione alla vita che riduce anche le opposizioni più feroci in obbedienza a quella storia d'amore di cui sappiamo. Allora, qui stavo leggendo, una via che pare diritta a qualcuno, ma sbocca in sentieri di morte, vedete, qualcuno si sbaglia, ci si illude e ci si dimentica, l'appetito del lavoratore lavora per lui, perché la sua bocca lo stimola. Qui ci hanno rimandati all'antico racconto, Genesi capitolo 3, dove la fame... E dunque la vita affamata, una vita carica di fatica per coltivare il necessario all'alimentazione, alla sopravvivenza, come la donna partorisce nel dolore, così l'uomo deve sudare per trarre il necessario dalla terra in mezzo a ostilità di ogni genere, questa necessità di fare i conti con le tribolazioni penose è una necessità da cui non si può mai prescindere, di cui ci si può dimenticare. Addirittura adesso, vedete, nei versetti seguenti, 27, 28 e 29, il nostro maestro pone esattamente l'attenzione su quel fenomeno che è ostacolo per eccellenza nel cammino della vita, tribolazione più penosa che mai, che si chiama comunemente, per dire con una parola di uso non scontato, si chiama cattiveria. Allora dice: l'uomo perverso produce la sciagura, sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente. L'uomo perverso è un inetto. E questa inettitudine che consuma tutto, senza produrre, produce sciagura. Sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente, brucia e distrugge, cattiveria. Ma poi dice: l'uomo ambiguo provoca, qui la cattiveria è considerata come una forma di parassitismo, l'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici. Dunque, una maniera di inserirsi in un contesto relazionale provocando divisioni. Cattiveria come capacità distruttiva, corrosiva, dividere gli amici, provocare litigi, ma è una forma di parassitismo, è questa ambiguità qui. La cattiveria è un fenomeno parassitario, come precedentemente si diceva, è un fenomeno di inutilità, perché l'utile è la positività della vita, è inutile la cattiveria, è parassitaria la cattiveria. E di più, adesso il versetto 29: l'uomo violento seduce il prossimo e lo spinge per una via non buona. Qui vedete, abbiamo a che fare con quella cattiveria intesa come violenza che sfrutta la debolezza altrui, sfruttamento della debolezza altrui, seduce il prossimo. Di seguito il versetto 30 dice: chi socchiude gli occhi medita inganni, chi stringe le labbra ha già commesso il male. Qui il nostro maestro studia il volto della persona umana, non è che sempre queste smorfie hanno lo stesso significato per noi come per lui. Comunque sia, vedete, lui studia quella cattiveria di cui ci parlava nei tre versetti precedenti, tenta di interpretare anche quando non ci sono parole di mezzo o comportamenti espliciti. E invece il versetto 31 dice: corona magnifica è la canizie ed essa si trova sulla via della giustizia. Dunque la vecchiaia qui come premio. Sì, lasciamo stare. E il versetto 32-33, ecco, e ci fermiamo. Il paziente vale più di un eroe. Qui la pazienza è un segno interessante questo.
Di eroismo.
La pazienza vale più di un eroe. Chi domina se stesso vale più di chi conquista una città, ecco. E nel grembo si getta la sorte, ma la decisione dipende tutta dal Signore. Siamo rimandati a quella iniziativa del Signore che scruta e che opera, che attrae. Ci sono tutte le incertezze del caso. Chi getta la sorte, sì, ma la decisione dipende tutta dal Signore. Allora, questa maturazione nella vigilanza, diventando vecchi e scoprendo nell'invecchiamento l'occasione per essere sempre più poveri, deboli e sempre più affidati alla gratuità dell'iniziativa del Signore che vuole la vita. Stop, abbiamo superato di 5 minuti il nostro limite. Ma volevo arrivare al capitolo 17. Io...
La prossima volta possiamo fare le osservazioni.